Ed eccomi qua, carissimi amici, un caloroso saluto a tutti voi. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a leggere un nuovo libro, la prima lettera ai Corinzi. Abbiamo letto i primi 9 versetti che rappresentano l'introduzione. Abbiamo visto insieme che la collaborazione con Gesù Cristo è la soluzione ai problemi della nostra vita. Dal versetto 10 di Prima Corinzi, Paolo si indirizza a quello che abbiamo detto è il problema principale di questa Chiesa e spiega che la centralità di Cristo, Cristo crocifisso, corregge le divisioni. Ma leggiamo i versetti dal 10 all'11, sempre da Prima Corinzi, capitolo 1. Ora, fratelli, vi esorto, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Infatti, fratelli miei, mi è stato riferito da quelli di casa Cloè che tra di voi ci sono contese. Ancora una volta viene nominato il Signore Gesù e viene messa in primo piano la sua signoria. Avere tutti un medesimo parlare. Questa frase non significa che dobbiamo dire tutti le stesse parole, significa che i credenti non dovrebbero litigare tra loro, non dovrebbero parlarsi di dietro. La parola per divisione è scisma. Significa che non ci dovrebbero essere nella Chiesa contese aperte, fratture, cose causate da litigi, pettegolezzi, critiche, odio, amarezze. Queste cose non dovrebbero esistere nella nostra vita se Gesù ne è diventato il Signore. Qual è la medesima mente che dobbiamo avere? Quella di Cristo. La parola per contesa è Eris, che era anche il nome della dea delle lotte, dei litigi, delle divisioni. Questo è quello che esisteva nella Chiesa di Corinto. Paolo ne è venuto a conoscenza dai diretti interessati e fa il nome della sua fonte. Quando c'è il peccato in una chiesa, in una comunità cristiana, è come un cancro. Bisogna occuparsene. Non si può ignorare il problema, lo si deve affrontare. Il problema con la Chiesa di Corinto era quello di avere molti cristiani immaturi. Leggiamo ora i versetti 12 e 13. Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: io sono di Paolo, io di Apollo, io di Cefa, io di Cristo. Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Le divisioni erano causate dai credenti che seguivano diverse guide all'interno della Chiesa. Non erano certo Paolo, Apollo o Pietro a causare le divisioni. Loro mantenevano l'unità dello Spirito e esaltavano Gesù Cristo. La causa era nei credenti che li avevano innalzati ed avevano creato le divisioni. Non prendevano in considerazione il fatto che tutti e tre erano uomini di Dio. Paolo scrive loro che solo la centralità di Cristo è la risposta alle contese e divisioni nella Chiesa. Non ci può essere soluzione fino a che uomini e donne non andranno a Cristo. Oltre a questo tipo di credente c'era un gruppo di persone che si ritenevano super spirituali e che dicevano di essere di Cristo. Non è che mettessero Cristo al primo posto, avevano formato un loro gruppo ed escludevano gli altri credenti. Erano, come dire, degli snob spirituali. Oggi noi possiamo correre il rischio di vivere in una chiesa distrutta dall'interno. Molte chiese possono essere distrutte spiritualmente, persino da chi parla dal pulpito. Ora Paolo chiede ai Corinzi se Cristo è diviso. La risposta è ovvia, certamente Cristo non è diviso. Ogni cosa che rompe l'unità in Cristo, non importa cosa sia, ha qualcosa di sbagliato. La crocifissione di Cristo è la base dell'unità cristiana, non ce ne può essere un'altra. Siete stati battezzati nel nome di Paolo? Penso che qui Paolo si riferisca al battesimo con lo Spirito Santo. Paolo sta cercando di spostare i loro pensieri dagli uomini a Cristo. Proseguiamo ora la lettura fino al versetto 17, dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 1. Ringrazio Dio che non ho battezzato nessuno di voi, salvo Crispo e Gaio. Perciò nessuno può dire che foste battezzati nel mio nome. Ho battezzato anche la famiglia di Stefana, del resto non so se ho battezzato qualcun altro. Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare. Non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana. Qui Paolo sta parlando del battesimo in acqua, dice che è contento di non avere battezzato nessuno e di non aver corso così il rischio che qualcuno pensasse che lo stava facendo nel suo nome. Ci sono persone ancora oggi che pensano che il battesimo in acqua possa salvare, o che abbia comunque qualche potere mistico che non può essere ottenuto altrimenti. Per noi oggi è importante notare che ci sono molte persone che stanno operando divisioni nelle chiese a causa di questioni secondarie. La chiesa di Corinto era caratterizzata da questo tipo di spirito di parte. Tre uomini, Paolo, Apollo e Cefa, avevano portato a Corinto un messaggio che aveva un potere, una qualità di unificazione. Il Vangelo che predicavano enfatizzava fusione e non divisione. Ma siccome i Corinti erano cristiani immaturi, abbiamo detto, cominciarono a dare molto peso agli individui. Ora Paolo sta cercando di riportare la loro attenzione sulla centralità di Cristo. Vedremo, andando avanti nel capitolo, come nella città di Corinto era elemento centrale e importante nella vita la filosofia. Paolo, al versetto 18, dice: «Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio». La croce divide gli uomini, divide i salvati dai perduti, ma non dovrebbe dividere i salvati fra di loro, bensì unirli. Paolo dice chiaramente che il suo metodo non consisteva nella saggezza di questo mondo, né nella dialettica di divisioni o differenze di opinioni o teorie, ma nel presentare la croce di Cristo. Questo portava unità a coloro che erano salvati. Per chi perisce, la croce di Cristo è follia, ma per chi è salvato diventa il potere di Dio. La croce di Cristo divide il mondo, ma non la Chiesa. Proseguiamo la lettura da Prima Corinzi con i versetti dal 19 al 23, sempre dal primo capitolo. Infatti sta scritto: «Io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti». Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei, infatti, chiedono miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia. Paolo divide l'umanità in due grandi gruppi etnici, i giudei e i greci. Per greci si intende ovviamente i gentili. Riconosce questa divisione. I giudei rappresentavano la religione, avevano la religione data da Dio, pensavano di avere la verità ed era effettivamente così per quello che riguardava il Vecchio Testamento. Il problema è che per loro era diventato tutto un rituale, si erano allontanati dalla scrittura per seguire la tradizione. Quando Cristo arrivò, chiesero un segno. Invece di tornare alla scrittura, chiesero un segno. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 12, nei versetti dal 38 al 40, troviamo queste parole. Allora alcuni scribi e farisei presero a dirgli: «Maestro, noi vorremmo vederti fare un segno». Ma egli rispose loro: «Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti». Il Signore Gesù diede loro il segno della resurrezione. I greci erano i gentili, rappresentavano la filosofia, erano gli amanti delle divisioni, dicevano di ricercare la verità, rivoltavano l'universo per trovarla, erano razionali, dovevano seguire la ragione. Alcuni hanno descritto la filosofia come un cieco in una stanza buia che cerca un gatto nero che non c'è. I greci cercavano saggezza. Anche oggi l'uomo è alla ricerca di formule o teorie. Pensa di trovare attraverso la scienza delle risposte alle domande della vita. L'uomo crede di avere delle risposte, ma Dio ha reso follia la saggezza di questo mondo. I giudei vedevano la croce come una pietra d'inciampo, uno scandalo. Volevano un segno, qualcuno che indicasse la strada. Un Cristo crocifisso era un insulto per loro, significava sconfitta e non vittoria sull'impero romano. Non volevano accettarlo. In Romani 9, al versetto 33, è scritto: «Come è scritto, ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo, ma chi crede in lui non sarà deluso». E Pietro scrisse così, nella sua prima epistola, capitolo 2, nei versetti 7 e 8. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e a questo sono stati anche destinati. Per i greci o i gentili la croce era follia, un'assurdità. La consideravano ridicola, contraria a ogni logica razionale. Ora Paolo torna alla filosofia. Mentre era a Corinto, predicava Cristo. In Atti 18, al versetto 6, leggiamo: «Ma poiché essi facevano opposizione, lo insultavano, egli scosse le sue vesti e disse loro: il vostro sangue ricada sul vostro capo. Io ne sono netto. Da ora in poi andrò dai pagani». I credenti sono quelli che non solo hanno sentito l'invito, ma hanno anche risposto ed hanno trovato nella croce di Cristo saggezza e potere di Dio che ha trasformato le loro vite rendendoli uomini nuovi. Il Vangelo che per secoli è stato portato per il mondo è l'unica speranza dell'umanità. Ecco ora il testo dei versetti dal 24 al 30, Prima Corinzi, capitolo 1. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, ossia giustizia, santificazione e redenzione. Lui, Gesù, è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Lui ci è stato fatto saggezza, abbiamo letto. Lui è la nostra giustizia. Lui è la nostra santificazione e la nostra redenzione. Qualsiasi cosa tu stia cercando, la troverai in Lui. Terminiamo ora il capitolo 1 con l'ultimo versetto. Affinché, come è scritto, chi si vanti nel Signore. La nostra gloria, allora, dovrebbe essere solo nel Signore. Dovremmo gloriarci nel Signore Gesù Cristo. Lui è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Il secondo capitolo della prima epistola ai Corinzi potrebbe essere intitolato «La chiarezza dello Spirito Santo corregge la saggezza umana». Vediamo come Paolo, l'Apostolo, introduce il suo pensiero a riguardo nei primi due versetti di Prima Corinti, capitolo 2. «E io, fratelli, quando venni da voi non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso». Paolo non usava il metodo filosofico per predicare, lui esponeva la parola di Dio. Non usava neppure un linguaggio fiorito, complicato. Egli non venne con la saggezza del mondo per enunciare la testimonianza o il mistero di Dio. Mistero significa qualcosa che non è mai stato rivelato prima. Il mistero di Dio che Paolo predicava era la crocifissione di Gesù Cristo. Nel Vecchio Testamento la crocifissione di Cristo era rivelata solo in profezia. Quello che stava accadendo in quel momento era qualcosa di nuovo, qualcosa che non era mai stato rivelato. Paolo non si addentrò in discussioni filosofiche, continuò semplicemente a predicare la croce di Cristo. Predicava un Salvatore crocifisso, uno che era morto per i peccati del mondo. E questo è il tipo di ministero di cui oggi abbiamo così tanto bisogno. Paolo, nei seguenti tre versetti, espone la contrapposizione esistente fra sapienza umana e potenza divina. Leggiamo da Prima Corinzi, capitolo 2, i versetti dal 2 al 5. «Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio». Paolo apre il suo cuore, ci lascia vedere i suoi pensieri più nascosti. Dice molto chiaramente che, mentre era con loro, era piuttosto disturbato. Ecco perché poteva dire che Dio sceglie le cose deboli di questo mondo. Paolo non aveva un concetto esaltato di sé, eppure aveva un grande intelletto ed era un grande uomo sotto molti punti di vista. Ovviamente non pensò mai a se stesso come a un grande. Al giorno d'oggi abbiamo molte parole che vengono dalla saggezza umana. C'è molta predicazione, ma molto poco viene fatto in dimostrazione dello spirito e in potenza. La sensazione è che abbiamo bisogno solo del metodo giusto, dell'argomento giusto o del giusto stile. Invece abbiamo molto più bisogno nelle nostre predicazioni del potere dello Spirito Santo. In altre parole, se è la saggezza umana a convincere l'uomo, allora la sua fede si baserà sulla saggezza umana. Se un uomo è portato alla fede tramite il potere di Dio, allora la sua fede sarà basata su quello. Dobbiamo capire che la salvezza non si basa su quello che possiamo provare. La domanda è: su cosa si basa la fede? Paolo prosegue con i versetti dal 6 al 9 e qui c'è l'enunciazione del suo concetto di sapienza. Leggiamolo. Tuttavia, a quelli tra di voi che sono maturi, esponiamo una sapienza, però non una sapienza di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria, e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Troviamo ancora la parola mistero. Il termine non ha niente a che vedere con quello a cui noi pensiamo come enigma. Non è qualcosa che ha una qualità o un carattere segreto. La parola mistero, come usata nella scrittura, si riferisce a qualcosa che non era conosciuto nel passato, ma che ora è rivelato. Anche il Signore Gesù la usa in Matteo 13, al versetto 11. Egli rispose loro, «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato». Le parabole che seguono in questo capitolo di Matteo sono le parabole del mistero. Sono chiamate così perché in esse Gesù spiega la direzione che prenderà il Regno dei Cieli tra il rifiuto del re e il tempo in cui tornerà per regnare. Quel segmento di storia non era rivelato nel Vecchio Testamento. Dio non lo aveva ancora rivelato agli uomini. Ciò che era stato precedentemente nascosto, Gesù ora lo rivela. Mistero nel Nuovo Testamento significa sempre qualcosa non raggiungibile dall'attività dell'intelletto umano, ma che viene rivelato in modo che l'intelletto umano lo possa apprendere, lo possa capire. Paolo dice, «Noi abbiamo una filosofia». Non è di questo tempo, non è di questo mondo, ma è la saggezza di Dio e riguarda la croce di Cristo. Paolo sta dicendo che ci sono cose che l'occhio non ha mai visto. Dice anche che ci sono cose che non si possono imparare ascoltando. E aggiunge, e nemmeno sono entrate nel cuore degli uomini, cioè attraverso il pensiero o il ragionamento. Ci sono alcune cose che non possono essere raggiunte con mezzi umani. Le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano non sono raggiungibili attraverso l'occhio, l'orecchio o il ragionamento. Allora, come le raggiungiamo? La risposta la vedremo domani sera, nel seguito della lettera di Paolo ai Corinzi. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e mi raccomando, vi auguro un buon riposo. Intanto ci sentiamo domani sera. Ciao!